risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. I discepoli videro il Signore. Alleluia.
E furono pieni di gioia. Alleluia.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo: «Signore, Tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, Tu che, per mezzo dello Spirito Santo, dicesti per bocca del nostro padre, il Tuo servo Davide: «Perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli di Israele, si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai Tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la Tua parola, stendendo la Tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del Tuo santo servo Gesù». Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno, infatti, può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito».
Essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti, ma si devono fare, questo è vero. Ma se tu ti fermi lì, non sei un buon cristiano. Essere cristiano è lasciare che lo Spirito entri dentro di te e ti porti dove Lui vuole. Nella nostra vita cristiana tante volte ci fermiamo come Nicodemo, davanti al dunque. Non sappiamo il passo a dare, non sappiamo come farlo o non abbiamo la fiducia in Dio. per far questo passo e lasciare entrare lo Spirito, nascere di nuovo e lasciare che lo Spirito entri in noi, che sia lo Spirito a guidarmi e non io, con questa libertà dello Spirito che tu non saprai mai dove finirai.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater, va ora in onda Le chiavi di Pietro. Riflessioni sul Magistero di Papa Francesco, a cura di Salvatore Izzo, giornalista e vaticanista. Augurando un buon ascolto, diamo subito la parola a Salvatore.
Grazie Massimo, buongiorno agli ascoltatori. Chiaramente dovremmo esprimere prima di tutto i sentimenti di sofferenza, ma anche di speranza, che vive in questo momento la Chiesa Cattolica in tutto il mondo, per la morte di Papa Francesco, una morte che non si può dire certamente improvvisa o imprevedibile, perché il Papa era stato male almeno dal 14 di febbraio, quando ha scelto di ricoverarsi, ma forse anche da qualche tempo prima c'era stato uno scompenso respiratorio con varie difficoltà bronchiali, poi è sopravvenuta una polmonite bilaterale che lo ha costretto per 39 giorni in ospedale. E tuttavia l'abbiamo visto uscire con qualche difficoltà di parola, ma molto presente a se stesso. Vi ricordate le battute fatte a quella signora calabrese che era nel cortile dell'ospedale Gemelli e gli aveva portato dei fiori, cosa che questa signora faceva abbastanza spesso, e il Papa le aveva parlato dicendo com'è brava questa signora. Ma al di là dell'episodio, questo dimostra che Papa Francesco era molto presente. E quindi le sue decisioni, le sue scelte fino alla fine erano le sue, non di qualcun altro. Questo è molto importante trattandosi del Papa. Lo abbiamo poi visto a Santa Marta fare una riabilitazione e lo abbiamo visto migliorare. certamente è arrivato alla Settimana Santa in condizioni migliori del giorno dell'uscita dal Gemelli. E quindi noi potevamo, come ci siamo detti nell'ultima trasmissione, effettivamente sperare di avere ancora il Papa con noi per un certo tempo, che potesse ancora essere il nostro pastore e la nostra guida. Le cose sono andate diversamente, ma tengo a dire che Papa Francesco voleva vivere. Che Papa Francesco non è che si è esposto in modo eccessivo, come pure qualcuno ha pensato, ha detto, nella sua convalescenza, perché effettivamente ha compiuto alcuni gesti, recandosi più volte in San Pietro, recandosi a Santa Maria Maggiore e soprattutto recandosi al carcere Regina Coeli di Roma il Giovedì Santo, per un appuntamento che lui sentiva molto, perché ogni anno nel Giovedì Santo si è recato in questi 12 anni, ma anche prima da Vescovo di Buenos Aires, da Arcivescovo di Buenos Aires, si è recato in un luogo di sofferenza, perché la Chiesa condivide, perché la Chiesa sono quei sofferenti, siamo tutti, ma sono quei sofferenti per primi. E quindi la sua scelta di andare era una scelta molto giusta, molto importante e molto libera. Lo stesso la scelta di, nel giorno di Pasqua, fare quel giro in Papa Mobile. È chiaro che questo lo ha esposto a magari un'aria più fredda che con la macchina scoperta gli arrivava addosso. La realtà però è che Papa Francesco poi è morto per una sopravvenuta emorragia cerebrale, o ictus come si dice, e tutto sommato con questo tipo di prudenza che avrebbe forse dovuto applicare maggiormente, secondo alcuni, c'entra poco. Chiaro che le sue condizioni erano debilitate, chiaro che aveva 88 anni, che è un'età non altissima, ma comunque veneranda, e non era appunto in condizioni buone. E questo ha inciso sul fatto che non ha reagito il suo organismo a questo nuovo insulto, a questa aggressione. Non sappiamo bene se sia stato un problema pressorio o magari un aspetto, diciamo, anche congenito, perché ci sono persone che anche portano per tutta la vita delle lesioni vascolari cerebrali e poi a un certo punto esplodono, ma sono cose abbastanza imprevedibili. E dunque dobbiamo prendere atto con dolore, con sofferenza certamente, ma anche con serenità, che la vita del Papa è finita. È finita qui sulla terra. Ora abbiamo un nuovo santo in cielo, io penso. E questo santo proteggerà la sua Chiesa nei difficili passaggi che la attendono, così come fanno gli altri papi santi di questo secolo e tutti i papi santi che si sono susseguiti nei 2000 anni della storia della Chiesa. È importante questa consapevolezza, e cioè che è il Signore che guida gli eventi, che il Signore ci prende per mano nella difficoltà, che il Signore non ci abbandona. Ecco, allora io vorrei ripercorrere con voi alcuni momenti di questi giorni, senza fare troppe considerazioni sul conclave o sul Totopapa, perché per la piccola esperienza da vaticanista che ho maturato in 40 anni, mi sono reso conto che il conclave è una vicenda sui generis, e che le previsioni servono a poco, anche se qualche volta vengono rispettate, come è stato nel 2005 l'elezione del cardinale Ratzinger, ma anche lì il modo, il tempo, il cambiamento che c'era stato nel cardinale Ratzinger dal prima del conclave a dopo il conclave hanno dato la misura della provvidenza che guida la Chiesa per mano e guida tutti noi per mano. Ecco, volevo dire, non abbiamo paura di chi sia il nuovo Papa, perché vale un po' quella logica che io chiamo del condominio. Tutti noi, se abbiamo un bambino piccolo, abbiamo degli animali in casa o facciamo una festa di compleanno, magari diamo un po' fastidio ai vicini di casa che non vorrebbero essere disturbati dal rumore della musica o dal bambino che corre sul pavimento e si sente nel piano di sotto. Ma c'è qualcosa che poi ci cambia da condomini, ed è se noi diventiamo mamme o papà. Diciamo papà perché stiamo parlando del Papa. Benedetto XVI era un uomo cordiale e anche molto simpatico, ma piuttosto severo nella sua analisi e nelle sue decisioni. Ci ricordiamo il caso Boff, per esempio. Ma una volta diventato Papa, ha prevalso in lui la dolcezza, l'amore per gli altri, il voler prendere interamente nelle sue braccia l'intera Chiesa, non soltanto quella parte della Chiesa che fino allora lo aveva magari osannato come cardinale. E io dissi allora, 20 anni fa, e questa idea mi è rimasta molto, dissi che è come quando in un condominio nasce un bambino e quella famiglia che magari non si aspettava di poter sopportare i rumori dei vicini diventa una famiglia che fa rumore, grazie a Dio, perché è una bella cosa che ci sia questo. In questo modo il Papa, che era severo, divenne un Papa dolcissimo, un Papa pronto al dialogo. Noi ricordiamo, per esempio, con l'ex abate Franzoni si è verificato proprio un riavvicinamento di Benedetto XVI e dell'ex abate Franzoni, che erano personaggi, diciamo, durante gli anni del post-concilio completamente contrapposti. Ma è diverso essere un cardinale, è diverso essere il Papa. Il Papa, come dice la parola stessa, è un papà. E i papà non è che accettano tutto quello che fanno i figli, non è che lodano o esaltano tutto quello che fanno i figli, ma tutto benedicono. Questo è molto importante, perché noi qui si discute tanto se dare benedizioni o non dare benedizioni, per esempio, alle coppie irregolari, dimenticando che il contrario di benedizione è la maledizione, e la Chiesa non può maledire nessuno. La Chiesa può solo benedire, ma questa benedizione non significherà che accetta e approva ogni comportamento, ma benedice le persone. Questo è molto importante. E questo spirito di accoglienza verso tutti, e in particolare verso le persone che magari hanno anche sbagliato, Papa Francesco lo ha dimostrato all'ennesima potenza proprio nell'ultima uscita dal Vaticano, che è stata il Giovedì Santo, quando si è recato a Regina Coeli. È stata una visita bellissima, durata poco più di mezz'ora in tutto, ma c'è stata una sintonia straordinaria tra il Papa e quelle persone che sono detenute, spesso anche innocenti, ma diciamo anche per loro colpa. Almeno dovrebbe essere così per loro colpa, ma quando esce Francesco si ferma con i giornalisti e dice delle parole che sono sconvolgenti secondo me. Ogni volta che io entro in un posto come questo mi domando: perché loro e non io? Questa domanda che Papa ha lasciato a noi giornalisti uscendo dal carcere mi ha fatto assai riflettere proprio sul significato del pontificato di Francesco e sul messaggio che ha voluto dare. E l'altro grande gesto della benedizione Urbi et Orbi dalla loggia della Basilica Vaticana, seguito dal giro in Papa Mobile, ugualmente ci ha fatto riflettere, ugualmente rappresenta in qualche modo un testamento spirituale, anzi forse il testamento spirituale più autentico, perché poi il testamento che il Papa ha lasciato era di poche righe e riguardava, scritto nel 2022, il suo desiderio di riposare in Santa Maria Maggiore. Di questo parliamo tra un poco, ma fermiamoci un attimo sul messaggio della benedizione Urbi et Orbi, che è stata letta dalla loggia da Monsignor Diego Ravelli, che era accanto al Papa, il cerimoniere pontificio, e Papa Francesco ne era l'autore. Forse lo hanno aiutato anche i suoi collaboratori, certamente era un testo molto lungo e articolato, però abbiamo visto il Papa annuire a ogni frase, a ogni passaggio, frasi e passaggio e passaggi che impegnavano molto la Chiesa su una linea che è anche politica e che va a disturbare il potere, per esempio in Europa, che si orienta verso il riarmo, che è una scelta, l'abbiamo detto anche le altre volte, molto pericolosa e molto immorale, sia perché toglie risorse ai poveri, all'assistenza, alla sanità, alla scuola, sia perché le armi poi prima o poi si usano, come stiamo vedendo adesso, e si usano scaricando bombe e missili sui poveracci, sui bambini a Gaza, sui bambini in Yemen, sui bambini anche in Ucraina, ma sui bambini anche in Russia, a Krusk, nella regione che l'Ucraina nella sua offensiva ha parzialmente occupato fino a qualche giorno fa. Dalle armi non può venire nulla di buono. Il coltello magari serve per affettare il salame e il prosciutto, quindi ben venga di avere un coltello in casa, ma le armi nulla di buono possono fare. E il Papa ha scritto: nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. L'esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo. La luce della Pasqua ci sprona ad abbattere le barriere che creano divisioni e sono gravide di conseguenze politiche ed economiche. Ci sprona a prenderci cura gli uni degli altri, ad accrescere la solidarietà reciproca, ad adoperarci per favorire lo sviluppo integrale di ogni persona umana. Ecco, questo è il passaggio politicamente più forte del messaggio di Pasqua di Papa Francesco, che ha bocciato così, senza mezzi termini, la strada del Rearm Europe, imboccata dall'Unione Europea, quindi anche dal nostro paese purtroppo. Durissimo il Papa quel giorno, in quel testo, è stato nel giorno di Pasqua, anche con i bombardamenti su Gaza, un trattamento che ha bollato come ignobile. Voi sapete che questo ha creato poi delle tensioni con il governo israeliano, tanto che hanno aspettato 4 giorni per mandare un messaggio di cordoglio, perché hanno visto nel Papa in qualche modo un nemico. No, hanno sbagliato. Il Papa non è certamente un nemico, non è stato un nemico di nessuno. Ha cercato di fermare il male, di fare da argine in qualche modo, e lo ha fatto con il suo corpo malconcio anche nel giorno di Pasqua, esponendosi. Il Papa in quell'occasione ha parlato anche della libertà religiosa, di pensiero e di parola, e del rispetto delle opinioni altrui, senza le quali libertà e rispetto nessuna pace, ha scritto, è possibile. Il Papa era apparso alle 12:02 sulla loggia delle benedizioni. Non era in un aspetto, diciamo, troppo malandato. Certo non era il Papa dei 12 anni fa, quando dalla stessa loggia per la prima volta si è presentato al mondo e quando chiese al popolo di Dio di pregare per lui, fece quel gesto di umiltà di chinare il capo, abbassarsi. Papa Francesco usava spesso il verbo riflessivo abbassarsi per intendere che il Signore si abbassa all'uomo, che l'uomo si abbassa verso il suo fratello più povero. C'è quell'immagine che ha evocato tante volte: non diamo l'elemosina lasciando cadere la moneta dall'alto nella mano del povero perché abbiamo paura di toccarla, perché non vogliamo contaminarci di chissà che cosa. È una reale esigenza della Chiesa avere con sé i poveri. Non può esserci una Chiesa senza i poveri, perché i poveri, i piccoli, sono i beati nel Vangelo. Attenzione, il Vangelo va preso alla lettera, come dice San Francesco, sine glossa, perché a fare le contestualizzazioni per cui tutto può essere accolto e accettato, non si fa il bene della verità, non si fa il bene delle persone. Quindi serve un Papa coraggioso, quello che il conclave ci darà entro pochi giorni. Probabilmente si riuniranno all'inizio della prossima settimana, o il 5 o il 6, e io penso in poche ore, in poche giornate, avremo il nuovo Papa. Adesso chiedo a Massimo di mandare un pochino di musica e cambiamo pagina. Ecco, abbiamo ascoltato le note del maestro Ennio Morricone, una persona buona, un grande musicista, una grande eccellenza, un grande italiano. E Papa Francesco lo conosceva e lo stimava molto. Nel messaggio di Pasqua di cui parlavamo c'è un altro passaggio che vorrei leggervi, ed è questo: in questo giorno di Pasqua vorrei che tornassimo a sperare e ad avere fiducia negli altri, anche in chi non ci è vicino o proviene da terre lontane, con usi, modi di vivere, idee, costumi diversi da quelli a noi più familiari, perché siamo tutti figli di Dio. Vorrei che tornassimo a sperare che la pace è possibile. Ecco, secondo me queste parole sono il messaggio conclusivo di Francesco e penso che meritino una nostra attenta riflessione. Così come debbono farci riflettere in queste ore di lutto, in questi giorni di lutto che abbiamo attraversato, le parole del Cardinale Re, il decano del Collegio Cardinalizio, nell'omelia, quando ha tratteggiato la figura di Papa Francesco. E la frase centrale, secondo me, era la seguente: le ansie, le sofferenze e le speranze del nostro tempo della globalizzazione erano davvero nel cuore del Papa. Sono parole che fotografano effettivamente il sentire di Francesco. Non è mio compito esaminare alcuni aspetti di questo funerale, mi limito a dire che erano 250.000 persone tra Piazza San Pietro e le vie e piazze limitrofe dove c'erano dei maxi schermo, perché Piazza San Pietro più di 80.000 persone non contiene, poi c'è Via della Conciliazione, ne contiene altre 40-50.000, quindi forse 100.000 persone erano nei dintorni davanti ai maxi schermi, in particolare in Piazza Risorgimento. Ecco, uno degli aspetti che ha colpito molto del funerale del Papa è stata la presenza di 170 delegazioni internazionali, 50 delle quali guidate da capi di Stato, e tra questi ha incuriosito, ha interessato, anche ha fatto sperare per il bene della pace pure la presenza di Donald Trump, che è il presidente degli Stati Uniti, la massima superpotenza, diciamo, della politica internazionale, degli equilibri internazionali. Davanti a questi potenti della terra, il Cardinale Re ha descritto Francesco come un pastore ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni. Il suo carisma dell'accoglienza e dell'ascolto, ha detto, unito ad un modo di comportarsi proprio della sensibilità del giorno di oggi, ha toccato i cuori, cercando di risvegliare le energie morali e spirituali. Il primato dell'evangelizzazione, ha sottolineato il Cardinale Decano nella sua bellissima omelia, è stato la guida del suo pontificato, diffondendo con una chiara impronta missionaria la gioia del Vangelo, che è stata il titolo della sua prima esortazione apostolica, la Evangelii Gaudium, una gioia, quella dell'annuncio del Vangelo, che colma di fiducia il cuore di tutti coloro che si affidano a Dio. Secondo il Cardinale Re, filo conduttore del pontificato di Francesco è stato anche la convinzione che la Chiesa è una casa per tutti, una casa dalle porte sempre aperte. Ha più volte fatto ricorso all'immagine della Chiesa come ospedale da campo, ha ricordato Re, parlando del magistero di Francesco. Un ospedale da campo in cui sono stati portati molti feriti dopo una battaglia. E la Chiesa desidera prendersi cura con determinazione dei problemi delle persone e dei grandi affanni che lacerano il mondo contemporaneo. Una Chiesa che deve essere capace di chinarsi su ogni uomo, al di là di ogni credo o condizione, curandone le ferite. Innumerevoli, ha ricordato il Cardinale Bresciano, sono stati i suoi gesti e le sue esortazioni in favore dei poveri. È significativo, ha scandito, che il primo viaggio di Papa Francesco sia stato quello a Lampedusa, isola simbolo del dramma dell'emigrazione, con migliaia di persone annegate in mare. Nella stessa linea è stata anche il viaggio a Lesbo, insieme con il patriarca ecumenico Bartolomeo I, che era in piazza San Pietro sabato mattina per i funerali del Papa cattolico, e con l'arcivescovo di Atene. Sono stati, ha detto Re, 47 faticosi viaggi, e resterà nella storia in modo particolare quello in Iraq nel 2021, compiuto sfidando ogni rischio. Quella difficile visita apostolica è stata un balsamo sulle ferite aperte della popolazione irachena, che tanto aveva sofferto per l'opera disumana dell'ISIS. È stato questo un viaggio importante anche per il dialogo interreligioso. In merito il cardinale ha pure rilevato un altro fatto storico molto importante. Nel 2019, durante il viaggio negli Emirati Arabi Uniti, Papa Francesco ha firmato con il grande imam di Al-Azhar, che è questo centro studi islamico vicino al Cairo, che è considerato in qualche modo il Vaticano dei sunniti, in quanto la teologia dei sunniti viene studiata e approfondita in questo luogo. Il grande imam ha firmato con il Papa una dichiarazione sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, richiamando la comune paternità di Dio. Questo è stato un passo molto importante e per molti osservatori è forse il culmine del pontificato di Francesco, questo gesto della firma del documento. Così come, ugualmente importante, è stata l'enciclica Laudato Si, rivolta agli uomini e alle donne di tutto il mondo, con la quale ha spiegato il decano Cardinale Re. Francesco ha richiamato l'attenzione sui doveri e sulla corresponsabilità nei riguardi della casa comune, mentre di fronte all'infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco ha incessantemente elevato la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili. Perché la guerra, diceva il Papa, è solo morte di persone, distruzione di case, ospedali e scuole. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. Costruire ponti e non muri, raccomandava Papa Francesco. Un'esortazione che ha ripetuto spesso nel suo servizio alla fede, perché non ci può essere una religione che si disinteressa della pace. Non ci può essere una religione che fa finta di non vedere che la religione stessa è utilizzata contro la pace, per armare le persone, per scatenare le stragi, come stiamo vedendo. Chiedo a Massimo ancora un attimo di musica. Eccoci, le agenzie hanno battuto una possibile data di inizio del conclave, che dovrebbe essere il 7 maggio, secondo la Reuters. In realtà è certo che la data sia stata fissata questa mattina nella Congregazione Generale e questa data sarà comunicata oggi, certamente tra pochi minuti forse. L'anticipazione non sappiamo se è fondata, certo è ragionevole, certo è, come dire, verosimile, perché l'8 maggio è una giornata mariana importante e si può supporre che il conclave, dopo, nel secondo giorno delle votazioni, già ci possa donare un nuovo Papa. E quindi il nuovo Papa, se si affacciasse dalla loggia delle benedizioni, di cui abbiamo parlato questa mattina tanto fino adesso, sarebbe anche un gesto mariano importante, come lo è quello di Francesco, che ha chiesto di essere sepolto in Santa Maria Maggiore. E stamattina ho visto già che sono migliaia le persone in fila per entrare nella Basilica Mariana e pregare davanti alla tomba di Francesco. Questo è un segnale importante anche per il conclave, perché Francesco, certamente un uomo, certamente quindi fallibile se non in materia di fede, ovviamente, ma col suo carattere, anche le sue arrabbiature, certe volte io ne ricordo qualcuna, ma è stato certamente consacrato alla Vergine, è stato certamente un uomo di grandissima fede, un grande esempio per qualunque cristiano. E io direi anche per i non cristiani, e qui vi cito due righe soltanto dell'omelia del cardinale Zuppi, l'arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, che in San Pietro, davanti alla bara aperta del Papa, ha celebrato una messa per gli italiani che lavorano soprattutto nella Conferenza Episcopale, nei dicasteri vaticani, e Zuppi ha detto: il popolo di Dio è molto più largo di quello che pensiamo noi. Questo ci ha insegnato Papa Francesco, ci ha detto che è un popolo immenso in una casa comune segnata da tante divisioni, incapace di pensarsi insieme, di ascoltare il grido dei poveri, che costruisce altre lance e distrugge le falci, e dove, pericolosamente, ci si lascia persuadere della logica della forza e non da quella del dialogo, del pensarsi senza o sopra gli altri e non del faticoso, ma indispensabile, pensarsi insieme. Sono parole che fanno riflettere. Io non so chi sarà il nuovo Papa, e ovviamente non so se sarà Zuppi. È considerato un papabile, e certo ne ha tutte le qualità, così come anche l'altro italiano di cui tanto si parla, che è il cardinale Parolin, che è il segretario di Stato, che ha un approccio più diplomatico che non Zuppi, che ha un approccio di pastore, diciamo, spero che non si offenda, ma non ci starà sentendo perché è in congregazione generale, un pastore con addosso l'odore delle pecore, come diceva Papa Francesco. Ma anche il cardinale Parolin ha detto parole molto importanti su Francesco, le ha dette ieri in piazza San Pietro, dove c'erano di nuovo 200.000 persone per il giubileo dei adolescenti, degli adolescenti. Ha detto Parolin: solo la misericordia guarisce, solo la misericordia crea un mondo nuovo e spegne i fuochi della diffidenza, dell'odio e della violenza. Questo è il grande insegnamento di Papa Francesco. Ecco, sono affermazioni che rappresentano bene Papa Francesco, ci ricordano qual è il lascito vero di Francesco: la misericordia e il cuore della fede, ha detto ancora Parolin, che ci chiama a ripensare il rapporto con Dio non secondo categorie umane o mondane, perché la buona notizia del Vangelo è innanzitutto la scoperta di essere amati da un Dio che ha viscere di misericordia e di tenerezza per ciascuno di noi, a prescindere dai nostri meriti. Da qui l'invito di Parolin a vivere le relazioni nel segno del dialogo con l'altro e nel perdono delle sue debolezze e dei suoi errori. Ecco, sono